obzirom demokratski vid borbe za svoje prava i za...
Ni levi, ni desni, ni centar, ni bilo šta, samo normalna zemlja u kojoj ljudi mogu normalno živjeti.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Ti dico instabilità in Europa e subito pensi all'Ucraina, dove l'esercito russo sta avanzando, ma c'è un'altra regione che preoccupa e che viene regolarmente citata in realtà come critica da esperti e politici, e sono i Balcani, cioè le giovani nazioni dell'ex Jugoslavia. Durante le ultime settimane sono arrivati segnali poco tranquillizzanti da più parti. E allora, cosa sta accadendo e perché? Praticamente alle porte di casa nostra è la domanda di questo episodio. E io ho incaricato di prepararsi per rispondere a tutte le domande su questo fronte Giovanni Vale, giornalista, collaboratore della RSI dei Balcani. Giovanni, ciao, buongiorno. Da dove ti stai collegando?
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Io mi sto collegando da Zagabria, in Croazia.
Tu sei sempre fisso in Croazia o ti muovi spesso nei Balcani?
No, mi muovo abbastanza spesso nei Balcani. A inizio mese ero in Serbia, ad esempio, per voi, per seguire le proteste. E a quanto pare entro fine anno tornerò in Kosovo per le elezioni anticipate.
Partiamo dalla Bosnia, che è un po' la protagonista di questi giorni, anche perché ci sono appena state delle elezioni parziali in una regione. Possiamo dire che è il territorio più critico dei Balcani?
Beh, la Bosnia in effetti è forse uno dei paesi che avanzano di meno, diciamo, verso il processo di integrazione europea che riguarderebbe tutti i paesi dei Balcani occidentali. La Bosnia in questi giorni, come dicevi tu, votava, almeno l'entità maggioranza serba della Bosnia, cioè la Repubblica Srpska. Che cosa è successo? La Repubblica Srpska è governata, è controllata da almeno 20 anni da una persona che è Milorad Dodik, che è stato sia primo ministro che capo di Stato o presidente, diciamo, della Repubblica Srpska, e che quest'anno è stato condannato a 1 anno di reclusione e 6 anni di esclusione dai pubblici uffici per non aver, qui la situazione si fa un po' complicata, per non aver rispettato le decisioni dell'alto rappresentante internazionale Christian Schmidt. Ecco, di cosa stiamo parlando? 30 anni fa la guerra è finita in Bosnia con gli accordi di Dayton. Quegli accordi hanno creato un'architettura istituzionale molto complessa che prevede anche la presenza di un rappresentante internazionale, appunto in questo caso Christian Schmidt, che ha dei poteri molto ampi. E Dodik, che negli ultimi anni ha perorato la causa della secessione della Repubblica Srpska, si è scontrato più volte con Schmidt, fino a ignorare completamente, insomma, le decisioni dell'alto rappresentante. Quindi ecco, condannato dalla giustizia, ha accettato di fare un passo indietro, si è andati a elezioni questo fine settimana e ha vinto il suo candidato, Siniša Karan. E Dodik ha commentato: volevano liberarsi di Dodik, adesso hanno 2 Dodik.
Proces sudski koji je organizovan imao je za cilj destabilizaciju Republike Srpske. Ovaj izbor je rezultat i potpuna stabilizacija Republike Srpske.
Io devo dire, la Bosnia negli anni 90 io ero adolescente, ho immagini come delle fotografie non necessariamente associate tra di loro. C'è ovviamente la strage di Srebrenica, che uno si ricorda. Mi ricordo Sarajevo con i cecchini, una cosa che mi colpiva molto in quel periodo, se ne è parlato in questi tempi, ma non è il tema di adesso. Ecco, perché preoccupa o perché ci dovrebbe preoccupare adesso questi bisticci politici come ce ne sono in vari posti in fondo?
Beh, perché l'architettura appunto istituzionale della Bosnia è molto fragile e oggi come non mai è, direi, sotto attacco, non solo perché Milorad Dodik e quindi i nazionalisti serbi lavorano per la secessione, no, della loro entità, ma anche perché i nazionalisti croati allo stesso modo chiedono la formazione di una terza entità a maggioranza croata. Il fatto è che gli accordi di Dayton 30 anni fa hanno sancito il principio di divisione su base etnica. La Bosnia è abitata da serbi, da croati, da bosniaci, ovvero da bosniaci musulmani, e tutto il funzionamento dello Stato è stato costruito per far sì che ogni gruppo avesse il suo peso, no, politico nelle istituzioni. Con gli anni si doveva superare quel sistema, perché è iniquo, ad esempio per chi non fa parte di uno di quei tre gruppi, non può diventare ad esempio presidente della Bosnia Erzegovina, perché può essere solo un croato, un bosniaco e un serbo. E invece pare che lo si stia superando, ma è nel modo sbagliato, insomma, che si vada verso una maggiore divisione su base etno-nazionalistica. Ecco, quindi per questo dovrebbe preoccuparci, penso. E anche perché una Bosnia che non fa riforme nella direzione dell'Unione Europea è una Bosnia che si spopola, che si impoverisce, che anche dal punto di vista della sicurezza diventa problematica.
Quindi queste divisioni etniche, che furono anche alla base della guerra civile nell'ex Jugoslavia degli anni 90, non sono state superate, anzi, ci dici tu, ma questo significa che c'è il rischio ancora di violenze tra una parte della popolazione e l'altra?
Questa è la grande domanda e la risposta non è evidente, non è scontata. Chi è ottimista, come il sottoscritto, direbbe che nei Balcani non c'è più il grande esercito che c'era 30 anni fa. 30 anni fa c'era l'esercito jugoslavo che aveva enormi armamenti, no? Oggi non c'è più quella disponibilità. È anche vero che in Bosnia sono pochi quelli che sarebbero disposti a perdere la vita per un politico, penso a Milorad Dodik, ma gli altri non sono diversi, insomma.
Quindi non c'è quel fanatismo, dici, scusa?
No, sì, non c'è quel fanatismo. Dall'altro lato, quello che preoccupa e che può succedere sono gli incidenti isolati.
We are deeply concerned by recent incidents in Bosnia and Herzegovina and in Serbia. Individuals glorify atrocity crimes.
Perché per causare incidenti, per far sentire male una certa comunità, bastano purtroppo poche persone. E queste poche persone si trovano sempre, soprattutto negli ambiti della criminalità, ma anche delle tifoserie di calcio, sempre molto marcate dal punto di vista nazionalistico. Quindi ecco, purtroppo questo può succedere e lo si è visto anche nelle ultime settimane, e non solo in Bosnia. Provocazioni, incidenti al limite magari della violenza.
Quindi vandalismi o cosa ci dobbiamo immaginare? Sbarramenti di strade, non lo so.
Sì, sbarramenti di strade, manifestazioni. Un paio di anni fa c'era stata una manifestazione, mi ricordo, a Prijedor, di un gruppo di nazionalisti serbi con appunto canti antimusulmani, bengala, striscioni, in una località a Prijedor dove i campi di prigionia hanno segnato pesantemente la comunità bosniaca, anche dal punto di vista numerico, che non è più tornata com'era, quant'era prima della guerra.
Lasciamo la Bosnia, che ci hai descritto con delle divisioni etniche interne che restano più marcate di quel che si pensava qualche anno fa e dove ci sono questi bisticci politici e paure di secessione e nazionalismi crescenti. Andiamo un po' più a sud, in Kosovo, che è una nazione che noi in Svizzera conosciamo molto bene, non solo perché ci sono molti giocatori della nazionale svizzera di calcio come Xhaka e Shaqiri che sono di origini kosovare, ma perché qua ci abitano veramente tante persone della diaspora kosovara. Ecco, quanto è instabile attualmente il Kosovo?
Allora, dal punto di vista politico direi che forse è l'anno più instabile per le istituzioni kosovare, nel senso che si è votato a febbraio e praticamente fino a qualche giorno fa non si è riusciti a formare un governo. Quindi il 28 dicembre si torna alle urne, quindi è un anno intero perso per il Kosovo. Quindi ecco, instabilità politica ce n'è, e rimane poi la grande questione dei rapporti con la Serbia, no? Come sappiamo, il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza nel 2008, si è separato dalla Serbia, ma non tutti i paesi hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, neanche all'interno dell'Unione Europea. La Spagna, la Grecia, per dirne alcuni, non hanno mai riconosciuto il Kosovo indipendente, e con la Serbia regolarmente ci sono tensioni anche pesanti. A fine 2023 ci sono stati degli scontri nel nord del Kosovo, armati, e un poliziotto kosovaro è stato ucciso. La vicenda non è stata mai chiarita completamente. L'accusa che fanno le autorità kosovare è che dalla Serbia, tramite appunto gruppi criminali, vengano trasportate armi all'interno del territorio kosovaro. Dei poliziotti kosovari si trovavano nell'area quando hanno assistito a un trasferimento di armi, lì è scoppiato uno scontro a fuoco e appunto è stato ucciso anche un poliziotto.
This is an incredibly serious attack. U.S. security services are working closely with Kosovan security services and other partners to come to a good understanding of what happened and the motivation.
Ma questo è solo uno degli esempi. I momenti di frizione sono tanti, dalle targhe che...
Cioè, spiegami questa storia delle targhe.
Beh, le targhe sono uno degli esempi di costruzione della statualità, no? Dell'indipendenza del Kosovo. Sono uno dei simboli. Uno stato indipendente ha il suo prefisso telefonico, ha le sue targhe per le macchine che sono immatricolate sul paese, eccetera. Sono simboli, ma sono molto importanti. C'è stato a lungo una diatriba tra Serbia e Kosovo perché la Serbia non voleva riconoscere le nuove targhe con la sigla RKS, no? E soprattutto per la minoranza serba che abita nel Kosovo, in particolare nel nord del paese, quindi a confine con la Serbia, le autorità serbe continuavano a permettere l'immatricolazione delle macchine concedendo delle targhe serbe, diciamo, con la sigla serba. È stata una diatriba che è durata a lungo, conclusa nel 2024, se non sbaglio, con l'introduzione delle targhe kosovare.
Adesso solo kosovare le targhe in Kosovo, non ci sono più quelle serbe?
Non ci sono più, no. Questa è una delle concessioni che ha fatto il governo serbo e uno dei motivi per cui l'Unione Europea in qualche modo tiene a Aleksandar Vučić, il presidente serbo, perché permette, concede qualcosa nei confronti del Kosovo.
Un'ultima battuta sul Kosovo, dove sappiamo che ci sono anche delle forze internazionali per mantenere la pace, c'è anche un dispiegamento svizzero che si chiama KFOR. Stessa domanda che ti facevo prima sulla Bosnia: quanto è alto il rischio di scontri proprio tra popolazione o tra parti della popolazione, di aggressioni fisiche?
Dipende a chi si fa la domanda. Io direi che il rischio di un conflitto su larga scala non è alto, nessuno ha interesse, insomma, ad aprire un conflitto in Kosovo. Dall'altro lato, scontri, violenze tra civili sono state registrate negli ultimi anni, o comunque, se non è lo scontro, sono le tensioni tra le comunità che rendono la vita difficile. Insomma, questa è un po' la costante che, se vuoi, troviamo nei Balcani e che continua a sobbollire, diciamo.
Ma per capirci, in Kosovo ci si parla, ci si sposa tra kosovari albanesi, che sono quelli della maggioranza, e kosovari della minoranza serba?
Poco, ci si sposa penso sia proprio raro. Ci sono comunità meglio integrate di altre. Allora, innanzitutto sì, c'è una grande maggioranza albanese e una minoranza serba che vive una parte, l'ho menzionata prima, nel nord del paese. Mitrovica è la città più importante. La restante minoranza serba è invece in alcune enclave nel resto del Kosovo. Ecco, chi vive nell'enclave ha dei rapporti migliori con la maggioranza albanese. I serbi del nord del Kosovo sono invece un po' più dipendenti dalla Serbia. Lì a Mitrovica, ad esempio, i rapporti tra le due comunità direi che sono molto freddi.
Andiamoci quindi in Serbia nella nostra discussione, perlomeno l'hai già citata, perché è il paese che ha un conflitto aperto col Kosovo, che non riconosce come paese indipendente, ma è anche, se guardiamo al passato, la guerra in Jugoslavia, il paese dominante della regione, da dove veniva l'esercito principale. La storia non la rifacciamo, però vediamo molte manifestazioni di piazza negli ultimi mesi, nell'ultimo anno forse, mi correggerai tu. Da dove arrivano queste manifestazioni di piazza?
Beh, hai detto la storia non la rifacciamo, ma in realtà la storia è sempre lì, nel senso che chi manifesta oggi, mi ricordo un'intervista che ho fatto a Novi Sad con un professore di giornalismo, lui mi dice: nel 2000, quando è caduto Milošević, noi abbiamo fallito l'esame della transizione democratica, no? E quindi le stesse persone che erano al potere con Milošević sono tornate in auge in Serbia. Ed è vero, perché il presidente Aleksandar Vučić era ministro della propaganda di Milošević e non è l'unico. E quindi dice: 25 anni dopo dobbiamo fare gli esami di riparazione.
Kulturan demokratski vir, borbe za svoje pravo.
Ni desni, ni centarni, ni bilo što, samo normalna zemlja u kojoj ljudi mogu normalno da žive i ništa ništa.
Che cosa sta succedendo in Serbia? Il primo novembre dell'anno scorso è caduta la pensilina della stazione di Novi Sad, una tettoia in cemento lunga 50 metri che è crollata all'improvviso, era più o meno mezzogiorno, e ha schiacciato le persone che erano sotto facendo 16 morti. Perché quella tragedia è diventata la scintilla che ha scatenato delle proteste che vanno avanti appunto da più di un anno? E l'accusa che fanno gli studenti che hanno cominciato le proteste, ma anche insomma chi manifesta, è che quella ristrutturazione è stata fatta probabilmente male, che si è pagato molto, che l'appalto era in qualche modo truccato, insomma la corruzione uccide, questo è lo slogan dei manifestanti.
Quindi la Serbia, da come me l'hai descritta, non soffre, tra virgolette così, di un'instabilità dovuta a conflitti interni tra popolazioni etniche diverse, al contrario di Bosnia e Kosovo di cui abbiamo parlato prima, ma c'è una spinta così di parte della società che vuole più democrazia, meno corruzione. Facciamo un giretto anche negli altri paesi della regione dei Balcani occidentali, c'è la Croazia, c'è il Montenegro, c'è la Slovenia, c'è la Macedonia del Nord, anche molti di questi si conoscono soprattutto per ragioni turistiche. C'è instabilità anche in quei paesi lì oppure tutto bene là?
No, purtroppo non è tutto bene. Io appunto sono di base a Zagabria, in Croazia. E purtroppo devo notare che negli ultimi mesi la Croazia si è pure infilata in una spirale nazionalistica abbastanza preoccupante. Tutto è iniziato l'anno scorso quando il principale partito di centrodestra ha vinto le elezioni ma senza una maggioranza assoluta e quindi si è alleato con l'estrema destra. L'estrema destra ha chiesto che per formare un governo venisse escluso il partito che rappresenta i serbi. Da allora la retorica nazionalista è aumentata, ma negli ultimi mesi, nelle ultime settimane ci sono stati diversi attacchi alla minoranza serba. Quando parlo di attacchi parlo di decine di persone che vestite di nero con il cappucci delle felpe sulla testa si presentano all'inaugurazione di una mostra della comunità serba a Zagabria oppure al festival di folklore serbo a Spalato e impediscono l'evento, chiedono alla gente di lasciare la sala, cioè non c'è stata violenza fisica, per fortuna.
Ma inquietante.
Però, ma certo, violenza è, insomma. Quindi ecco, questo per un paese membro dell'Unione Europea è molto grave.
Giovanni, abbiamo parlato di molti aspetti. C'è un fil rouge, una linea comune, un motivo forse comune che ci aiuta a capire tutte queste instabilità nei paesi dei Balcani occidentali, dal nord al sud, dalla Slovenia fino giù al Kosovo?
Allora sì, secondo me se noi guardiamo ai Balcani occidentali che aspettano alle porte dell'Unione Europea, mi pare evidente che questa lunga attesa sia in qualche modo responsabile della deriva nazionalista, dell'instabilità che registriamo oggi.
Cioè volevano entrare nell'Unione Europea già anni fa e non ce la fanno?
Sì. Cioè, parliamo di paesi che aspettano di entrare da 10-15 anni. Anche geograficamente, se guardiamo tra Croazia e Grecia, c'è un buco che aspetta di essere riempito. L'Unione Europea per anni ha fatto la scelta della stabilocrazia, cioè di, in cambio di stabilità, io mi affido a delle persone che magari sono un po' dei piccoli autocrati. È il caso di Milorad Dodik in Repubblica Srpska, è il caso di Vucic in Serbia. Pian piano lo Stato di diritto è andato disgregandosi, pian piano quei valori che l'Unione Europea difendeva e promuoveva si stanno così sbiadendo.
Giovanni, per chiudere, vorrei parlare un po' della realtà anche economica, al di là delle tensioni sociali, al di là dell'instabilità politica che magari annoia anche.
No, sicuramente i Balcani sono cresciuti dal punto di vista economico negli ultimi anni. Guarda, proprio sotto il naso i dati della Banca Mondiale, della crescita dal 2020-2022 in poi, sono tutti positivi, dal 2,6 addirittura al 6% in Montenegro, quindi una crescita c'è. Quello che però mi sento di dire è che a questa crescita economica non è seguito un arricchimento generalizzato per la popolazione, o non così tanto. Soprattutto negli ultimi anni, con la grande inflazione che ha colpito i Balcani occidentali, le persone non si sentono più ricche di prima, e forse la prova di questo è il fatto che c'è una grande emigrazione da questi paesi che continua. Ogni anno decine di migliaia di persone lasciano i Balcani occidentali, che negli ultimi 10-20 anni hanno perso percentuali importanti della popolazione. Anche paesi che sono entrati nell'Unione Europea, come la Croazia, ha perso il 10% circa della sua popolazione negli ultimi 10 anni. Quindi è un'area che sì, cresce, ma probabilmente non abbastanza per i suoi cittadini. E tra l'altro è anche un fenomeno che mostra comunque anche l'attaccamento dei cittadini dei Balcani all'Europa, nel senso che sono pochissimi i serbi che vanno a cercare lavoro in Russia o in Cina, quindi ci fa capire che il soft power dell'Unione Europea c'è ancora. Però sì, è un fenomeno che secondo me dovrebbe preoccupare almeno quanto l'instabilità politica e il rischio di conflitti, perché una regione che si spopola si presta ancora più facilmente a conflitti, a instabilità. Penso alla Croazia, ci sono intere aree spopolate, diventano aree anche poco sicure, poco controllate. La stessa cosa si può dire per la Bosnia, per aree della Serbia, insomma. L'Unione Europea non può permettersi che una parte importante del proprio continente sia spopolata a questi livelli.
Prima di chiudere, mi piacerebbe fare un appunto positivo. C'è una cosa bella che sta succedendo in uno di questi paesi e che tu vorresti citare per darci un quadro il più possibile anche realistico?
Sì, beh, mi spiace se sono sembrato troppo negativo.
È colpa mia per le domande.
Allora, una cosa positiva, assolutamente, vado in Serbia. Ero lì appunto 2-3 settimane fa a seguire le manifestazioni degli studenti. Abbiamo spesso l'impressione che, no, queste famose generazioni Z, o come si chiamano, siano disinteressate dalla politica, apatiche, individualistiche. In realtà io ho trovato degli studenti di 20 anni con una forza e una resilienza, una caparbietà davvero ammirabili. Ho parlato con diversi studenti che sono stati in prigione, uno mi ricordo ha fatto 2 mesi e mezzo di prigione, ce n'è un altro che si è preso una manganellata in volto e si è fatto 10 giorni in ospedale, è stato operato, ammanettato a letto, la polizia lo ha ammanettato a letto d'ospedale, e nonostante questo, quando io li intervistavo erano ancora lì nel campus dell'università a preparare i letti per gli studenti che arrivavano a protestare a Novi Sad e che credevano nel proprio paese, insomma, che volevano una Serbia migliore, una Serbia più democratica. E quindi ecco, ci sono veramente belle cose che stanno succedendo nei Balcani. Sono qui da 11 anni, sarei partito se non ci fossero cose belle. È una regione che ha un grande potenziale e che è tempo che viva tempi migliori.
Si chiude qui con queste parole anche positive del nostro interlocutore di questo episodio, Giovanni Vale, che ci ha parlato da Zagabria della situazione dei Balcani, delle sue instabilità politiche, delle sue tensioni sociali, ma anche delle sue speranze. L'episodio di oggi è firmato da me, che sono al microfono, Alan Crameri, da Alessia Fontana, che è la realizzatrice, e da Daniele Sola, che ha curato la sonorizzazione. Tu che ascolti, come sempre, scrivici cosa ti è sembrato di quello che abbiamo detto, scrivici magari anche un suggerimento di un tema da trattare in futuro. Il mondo là fuori @rsi.ch.